Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
Bentornati e bentornati a una nuova puntata di Radio Amnesty. Oggi qui con me c'è Luca.
Ciao.
E per la prima puntata dopo le festività pasquali abbiamo scelto un argomento, sicuramente un argomento molto importante, di cui appunto Luca adesso ci accennerà.
In questa puntata cercheremo infatti di conoscere quello che è il diritto alla salute, un diritto sancito dalla stessa Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che all'articolo 25 recita: ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari. Si tratta di un diritto essenziale che purtroppo viene minacciato sia nei paesi del terzo mondo che in Europa, dove una certa tendenza all'austerità sta portando a ritagli alla sanità. Ne parleremo più tardi insieme al nostro ospite della puntata, Roberto Maccaroni, un infermiere d'emergency che dedica la sua vita alla tutela del diritto alla salute nel mondo.
Come diceva Luca, il diritto alla salute purtroppo è violato in varie parti del mondo, quindi non solamente in paesi del terzo mondo, ma anche, diciamo, nella stessa Europa, e sentiremo probabilmente dalla testimonianza del nostro ospite anche in Italia. Vari sono gli appelli di Amnesty International che sono strettamente collegati o comunque hanno come riflesso quello del diritto alla salute. Il primo che mi viene in mente in questo momento è l'appello relativamente ai bambini sfruttati nelle miniere per l'estrazione di minerali che poi consentono la costruzione dei nostri smartphone nella Repubblica Democratica del Congo. È un appello che è ancora attivo e che, se volete, potete firmare andando alla pagina di Amnesty Italia, amnesty.it. Strettamente collegati possono essere anche i casi di difensori dei diritti umani che difendono la terra e l'ambiente in cui vivono, e in questo caso i due esempi più recenti che mi vengono alla mente sono quelli di Berta Cáceres, un'ambientalista honduregna uccisa nel 2016, e invece il caso di, come diceva Luca, il diritto alla salute è purtroppo violato un po' in tutto il mondo, non solo negli stati del terzo mondo, ma anche in Europa, e come forse sentiremo anche dal nostro ospite, anche in Italia. E Amnesty Italia, Amnesty International in generale, ha lanciato vari appelli che sono collegati al diritto alla salute, e il primo che mi viene in mente, che è tuttora attivo, è un appello per la difesa di bambini che sono costretti a lavorare nelle miniere per l'estrazione del cobalto nella Repubblica Democratica del Congo, un minerale fondamentale per la costruzione dei nostri smartphone. Quindi, se volete firmare l'appello, basta andare sul sito di Amnesty, amnesty.it, e appunto cliccare e firmare l'appello online. Altri casi collegati al diritto alla salute sono anche quelli relativi a difensori dei diritti umani che nel tempo hanno cercato di difendere il diritto all'ambiente della loro terra. Mi vengono in mente due casi in particolar modo: quello di Berta Cáceres, difensora dei diritti ambientali in Honduras, purtroppo uccisa nel 2016, e invece il caso con un esito per fortuna molto più positivo, che è quello di Maxima Cugna in Perù, che ha difeso e sta tuttora difendendo con successo le proprie terre dallo sfruttamento di una multinazionale. A questo punto, Luca, passiamo alla pausa.
Vi lasciamo la nostra prima canzone, Hunger, di Florence and the Machine.
I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. We all have a hunger.
Diamo ora il benvenuto a Roberto Maccaroni, un infermiere in missione con Emergency che abbiamo avuto il piacere di conoscere personalmente qui a Perugia durante la presentazione del suo nuovo libro Prometto che ritorno. Ciao Roberto.
Ciao a tutti e grazie dell'invito e dell'ascolto.
Innanzitutto partiamo da una definizione. Che cos'è il diritto alla salute e che obblighi comporta da parte degli stati?
Ma io credo che il diritto alla salute sia quello a cui noi siamo abituati e che ormai addirittura abbiamo per scontato, e cioè diciamo il diritto a poter accedere a strutture sanitarie di elevata qualità e di completa gratuità, che è un elemento che nel nostro Stato, al di là dei difetti e delle cose perfettibili che comunque anche in Italia sono assolutamente presenti, è un qualcosa che fa parte della nostra vita dal momento della nascita, per cui è un elemento quasi naturale, del quale quasi non ci si accorge. Purtroppo non gli stati del mondo, questo è possibile, non dappertutto questa è la situazione, e quindi anche il diritto a poter accedere a un ospedale gratuitamente, anche quando si hanno patologie gravi, è un qualcosa che in molti stati, forse nella maggior parte degli stati del mondo, non è assolutamente scontato, per cui gli ospedali sono a pagamento, per cui i livelli di cura sono di bassa qualità, per cui la formazione del personale è purtroppo molto molto scarsa, e questo fa sì che la stessa patologia per persone, esseri umani assolutamente identici, possa essere curata o non curata o curata male semplicemente per il fatto di essere nati nel posto giusto o nel posto sbagliato. Per cui insomma sarebbe auspicabile che gli sistemi sanitari degli stati del mondo fossero equiparati a quello che ormai chiamiamo mondo occidentale, che offre appunto cure di elevata qualità e gratuità come nel nostro paese.
Parlando d'altro, nel tuo libro racconti le tue esperienze da infermiere in missione. Che cosa ti ha portato a prendere questa strada?
Ma la possibilità di farlo, perché diciamo nel momento in cui sono diventato infermiere ho sentito dentro di me la necessità e anche la possibilità di poter esprimere questa professionalità che appunto nel mio paese ho la possibilità di sviluppare, ho la possibilità di aggiornare in maniera costante e continua e di metterla a disposizione di posti dove probabilmente questi livelli di professionalità non sono così alti e non c'è la possibilità di avere cure di questo tipo. E allora ecco, questo mestiere, unito naturalmente anche alla possibilità personale di poterlo fare, mi ha mosso la necessità di dedicare parte del mio tempo e parte della mia professionalità ai luoghi dove probabilmente l'impatto è certamente superiore rispetto all'impatto che io posso dare nel mio ospedale con la mia professionalità, dove le professionalità sono ovviamente più equiparate, dove ce n'è un numero più alto e dove probabilmente la mia presenza è meno decisiva, contrariamente appunto a posti come l'Africa o l'Afghanistan, dove tutto questo invece è più raro e quindi più necessario. Oltre ovviamente, io questo lo dico sempre, anche a una percentuale, per quanto minima e per quanto positiva, anche di egoismo, perché non ci dimentichiamo mai che ciascun operatore sanitario e non che decide di dedicare alcuni mesi o anni della propria vita a curare feriti o assistere malati in luoghi come l'Africa o l'Afghanistan, come ho fatto io, lo fa essenzialmente anche per esaudire un proprio desiderio personale. Quindi insomma lo fa sicuramente perché gli piace, perché lo sente, perché si sente di soddisfare una parte che nel proprio paese probabilmente rimarrebbe insoddisfatta.
E nel nostro paese com'è la situazione per quanto riguarda quindi il diritto alla salute? Viene rispettato?
Io ho l'impressione che, io faccio l'infermiera da circa una ventina d'anni, ho l'impressione che le cose siano peggiorate, lo vedo tutti i giorni. Ovviamente è una percezione che la si acquisisce secondo me nel corso di molti anni. Molti servizi che prima erano assicurati non sono più assicurati, molte prestazioni, diciamo così, possono essere vengono erogate nei tempi giusti solo qualora si vada a pagamento. La situazione del nostro sistema sanitario è tale per cui molto spesso si vedono chiudere servizi o reparti negli ospedali, specie negli ospedali periferici, con dei tagli orizzontali che altro non fanno che chiudere servizi per tutte le persone,
e quindi indiscriminatamente sia a chi ha la possibilità di potersele poi pagare e sia purtroppo a chi ha la possibilità, a chi questa possibilità non ce l'ha. Quindi questa viene fatta in maniera del tutto indiscriminata, e la situazione a distanza di anni è che per chi appunto queste possibilità non le ha, l'accesso alle cure sia sempre più difficoltoso. Ci sono delle statistiche anche nel nostro paese che parlano di percentuali significative di persone che decidono di non curarsi perché non ne hanno la possibilità. Questo dovrebbe essere un monito, secondo me, innanzitutto per i governi, per il nostro governo. Io diciamo, come qualsiasi altro cittadino, seguo la politica nei canali di informazione classici, sento un parlare enorme di certe tematiche, raramente, davvero lo dico, raramente sento dibattiti politici, dibattiti televisivi o giornalistici sulla sanità. È un tema di cui si parla pochissimo, in realtà è un qualcosa che ci riguarda tutti, è un qualcosa che ricopre la stragrande maggioranza, per esempio, dei bilanci regionali, e di cui però si parla sempre meno. Quindi è sicuramente, questo sarebbe un elemento che i nostri governi devono tenere come faro che li guida. Penso che la sanità, l'istruzione e la giustizia siano i pilastri della nostra società e se ne parla veramente molto poco. Dall'altra parte mi sento anche di fare, come dire, una piccola critica anche a noi stessi, a noi cittadini. La sanità, il servizio sanitario è un qualcosa che ci riguarda tutti, è un qualcosa a disposizione di tutti, e quindi gli stessi cittadini avrebbero il dovere di tenerselo stretto, difenderlo e anche utilizzarlo con criterio. A volte vedo un eccessivo e scriteriato utilizzo del sistema sanitario nazionale da parte dei cittadini, e siccome ritengo che il sistema sanitario sia un bene esauribile, esattamente come l'acqua, che ormai abbiamo tutti imparato a risparmiare, su cui facciamo ormai tutti attenzione, il sistema sanitario è un qualcosa che, diciamo così, va usato con parsimonia, con correttezza, con adeguatezza. Questa cosa da parte dei cittadini a volte non la si vede, si ha l'impressione che sia un sistema infinito e che si reggerà così com'è per sempre. Purtroppo, anche per i motivi che dicevo all'inizio, questo sistema è un sistema molto costoso, per quanto prezioso, e quindi un utilizzo scriteriato di questo sistema fa sì che piano piano questo sistema si esaurisca e che si passi poi a soluzioni appunto private che non sono alla portata di tutti. Quindi un'attenzione maggiore da parte dei cittadini e soprattutto da parte di chi i cittadini li governa sul sistema sanitario anche nel nostro paese, secondo me è un aspetto che mai come ora andrebbe attenzionato, ecco.
Grazie per la tua disponibilità, Roberto.
Grazie a voi, grazie a te.
Ciao.
eccoci arrivati al momento delle buone notizie e dei consigli.
La prima notizia è relativa alla Corea del Sud, dove l'11 aprile la Corte Costituzionale ha ordinato al governo di annullare le norme che prevedevano, salvo poche eccezioni, fino a un anno di carcere per le donne che abortivano e per i medici che le assistevano. La sentenza della Corte vincola il governo a riformare la legislazione in materia di interruzione di gravidanza entro la fine del 2020.
In Libano, il 12 aprile 2019, a seguito di una campagna di Amnesty International, un tribunale militare ha finalmente trasmesso a un tribunale civile la denuncia di tortura presentata da Ziad Itani, il noto attore che all'inizio del 2018 era stato arrestato per l'accusa fabbricata di spionaggio per Israele. Rilasciato dopo 3 mesi e mezzo di carcere, aveva denunciato di aver subito orribili torture, ma la sua denuncia era stata inizialmente assegnata alla giustizia militare.
In Iran, il 16 aprile, Mohammad Ali Taheri, maestro del movimento mistico Erfan El-Aghaeh, circolo dei mistici, condannato a morte in primo grado nell'agosto 2017 per corruzione sulla terra e poi in appello a 5 anni di carcere, è stato rilasciato dopo aver trascorso quasi 8 anni in isolamento.
In Guinea Equatoriale, il 16 aprile, il presidente Teodoro Obiang Nguema, accogliendo una richiesta della comunità degli stati di lingua portoghese, ha annunciato la presentazione al Parlamento di una proposta di legge per l'abolizione della pena di morte.
Passiamo ora ai consigli, che in questo caso saranno 2 libri. Il primo è Fuga dall'Egitto, dell'autrice Azzurra Meringolo Scarfoglio. Un'inchiesta sulla nuova diaspora egiziana, giornalisti, sindacalisti, artisti, medici, poeti, politici e attivisti per i diritti umani scappati quando, dopo il golpe del 2013, i militari sono tornati al potere. Un viaggio che parte da New York e Washington, tocca la Silicon Valley, Londra, Berlino, Doha, Istanbul, fino a quasi al Polo Nord. Il libro contiene una prefazione di Monio Varia e l'introduzione di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
Il secondo consiglio per la puntata di oggi, come diceva Luca, è un altro libro e si chiama Surviving Srebrenica di Hasan Hasanovic. È una delle poche testimonianze dirette tradotte in italiano di cosa è stato il genocidio del luglio 1995 a Srebrenica in Bosnia. Un racconto drammatico in prima persona di chi ha visto la morte intorno a sé e l'ha evitata, ricostruendo poco a poco i pezzi della sua vita. La traduzione è stata fatta dalla classe 4B del liceo Copernico di Verona.
E adesso ascoltiamo Resistance, The Muse.
Thank you.
siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, questa nuova puntata di Radio Amnesty, una puntata monopolizzata da me e da Luca, però vorrei tranquillizzare un po' tutti i fan e le fans di, della nostra speaker Ilaria, di Andrea e della new entry Roberta, che è un'eccezione e che già dalla prossima puntata ci saranno tutti o quasi di nuovo insieme a noi per una puntata, per condurre una nuova puntata di Radio Amnesty. Prima di lasciarvi volevo ricordare che nel mese di maggio ci sarà una serie di eventi organizzati dal nostro gruppo. Luca, se ce ne vuoi parlare brevemente almeno di uno.
Beh, senz'altro vi possiamo segnalare quello del 16 maggio, quando ci sarà il terzo appuntamento con i nostri incontri Luchiamoci. L'evento, che inizierà alle 6:30, si svolgerà presso la Zenoteca, in via Poliani 14. Partecipate numerosi!
Grazie Luca, e quindi continuate a seguirci sui nostri social, sulla pagina Facebook, Twitter ed Instagram per rimanere aggiornati su tutti gli eventi che organizzeremo nel mese di maggio. Non resta ora che salutarvi, ciao, alla prossima!
Ciao.
Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.